Ciao, stai ascoltando Giovani Annichiliti, un podcast autoprodotto che vuole mettere in discussione, tra un'ordinanza e l'altra, tutto ciò che appartiene alla sfera dei temi sociali e dell'intrattenimento moderno. Giovani Annichiliti. Giovani Annichiliti è il titolo del podcast, ma perché la scelta di questo nome? Allora, l'aggettivo annichilito deriva a sua volta da un termine, o meglio da un verbo, ovvero annichilire, che la Treccani dà come significato distruggere, ridurre a niente. Quindi come può essere collegato un verbo con un significato così drastico con un normale podcast creato da due adolescenti? Bene, tutto è iniziato quando il mio prof di italiano ci ha assegnato un articolo di giornale scritto da Maria Rosaria Mondillo per le pagine sociali. E l'articolo a un certo punto dice questo: un momento storico che anche i più giovani non dimenticheranno facilmente, se non altro per i postumi che questo lascerà. Anzitutto le ripercussioni negative sulla loro capacità di socializzare, già di per sé mutata rispetto al passato, inclini più al dialogo virtuale che diviso, perdendosi il meglio degli incontri interpersonali. Ma anche il loro stato d'animo e l'umore ne risente. Molti adolescenti vivono momenti d'angoscia, ansia, smarrimento, difficoltà di immaginare un domani. Altri invece manifestano aggressività che si traduce anche in scatti di ira, preoccupando molti genitori, che in alcuni casi sono arrivati a denunciare i figli minori attivando i servizi sociali, in altri casi invece intraprendendo un percorso di psicoterapia per adolescenti. In breve, questi sono gli effetti di questo storico periodo sui giovanissimi di oggi. Quindi, quando poi io decido di affrontare questo compito, vabbè, il prof ci assegna questo compito e ci allega questo articolo di giornale e diceva che parlava appunto della relazione tra i giovani e il Covid, ma soprattutto le conseguenze che ha portato il Covid, perché non è il Covid in sé quello che ha cambiato le nostre vite, ma più che altro le conseguenze che ha portato, che possono essere sociali, economiche, eccetera eccetera. E quindi io decido di affrontare questo compito con tutta la tranquillità del mondo. Quando poi leggo l'articolo, e soprattutto la parte dell'articolo che ho precedentemente letto, è come se mi si fosse accesa una lampadina nella testa, e soprattutto sono rimasto spiazzato perché vedevo che in alcune cose mi coincidevano, cioè con la mia esperienza personale, soprattutto quello del fattore dell'ansia, della preoccupazione, del dialogo interpersonale che si è rovinato, diciamo, nel tempo. Per fortuna la parte dei genitori, delle denunce, per fortuna non c'è un punto di incontro, però diciamo tutte le altre cose sì. E perché poi sono arrivato ad una riflessione che effettivamente un conto è se tu vivi le cose in prima persona, no? Quando poi tu ti estrani, cioè quando tu vivi in prima persona non te ne rendi conto, cioè sei immerso nella situazione, no? Quando poi tu ti estrani un attimo e cerchi di avere una mente più razionale, ti rendi conto che, cioè, ti rendi conto di quello che stai vivendo, no? E per me è stato spiazzante, diciamo. Dopo questa presa di coscienza, diciamo, mi sono reso conto, appunto, mi si è accesa la lampadina della creazione di questo podcast. Però ne parleremo meglio dopo. Più che altro poi, no, con la DAD soprattutto, mi sono accorto, no, che prima un momento della giornata che odiavo, quando andavo a scuola tradizionalmente, era andare a prendere il pullman. Invece mi sono accorto che mi manca anche quello, anche il tratto di strada, ma soprattutto arrivare alla fermata, incontrare nuove persone, nuove facce che non siano sempre le stesse.
Parlare,
esatto,
scambiare,
esatto,
le parole.
Scambiare delle parole. E ho notato che era il primo momento della giornata che odiavo naturalmente, ma che poi mi ha, diciamo che a tuttora mi manca, no? Perché mi manca proprio cercare di interagire con le persone in maniera diretta. Tant'è vero che appunto dopo quella lettura di questo articolo mi si è accesa questa lampadina della creazione del podcast e appunto proprio dell'annichilismo, quindi del fatto che un po' le conseguenze di questo Covid ci hanno spinto, no? Soprattutto magari noi adolescenti, che siamo di solito quella parte della società un po' più creativa, un po' più intraprendente, o meglio dovrebbe essere così, non sempre è così purtroppo, e quindi ho notato che proprio mi ha spinto, no? Poi io mi reputo una persona abbastanza creativa, quindi soprattutto la seconda quarantena, non tanto la prima quanto la seconda semi-quarantena, non si può dire quarantena, almeno diciamo semi, quella di ottobre 2020, e quindi niente, mi sono accorto proprio che mi aveva proprio reso una persona ripetitiva e noiosa, no? Poi è nata appunto l'idea di questo podcast per cercare di combattere un po' questo senso di essere appunto disorientati, questo senso di noia, di cose impostate sempre, ogni volta le stesse cose, no? Poi, inoltre, penso anche che bisogna fare una grande differenziazione tra il primo periodo, quello della quarantena di marzo 2020, quel periodo buio di novità, e poi il secondo, quello comunque da ottobre 2020, sempre, che in realtà fino ad oggi, perché quello di marzo 2020 dovrebbe essere tecnicamente almeno quello più pesante, perché era proprio quarantena totale. Invece, almeno quella da ottobre, comunque zona, ci siamo alternati da zona arancione, ogni tanto zona rossa, qualche giorno festivo, zona gialla, però bene o male tu potevi uscire, no? O almeno sì, ti potevi fare la passeggiata, potevi andare al bar, tutte queste cose qui. Oddio, è vero anche che stavo leggendo prima qualche notizia che da quel capito in realtà a breve diventeremo zona rossa fra 2 o 3 giorni dalle nuove indicazioni almeno che ho trovato. Comunque, fino ad oggi più o
Ah,
meno.
ad oggi più o meno.
Esatto, fino ad oggi più o meno, qualche altro giorno, comunque abbiamo qualche valvola di sfogo in più, no? Che può essere la passeggiata, eccetera, eccetera. Poi secondo me bisogna anche dire una cosa, secondo me un'altra caratteristica proprio che differenzia tanto i due diversi periodi è proprio la DAD, cioè la DAD che facciamo ora secondo me non è paragonabile, cioè nel senso la DAD che svolgiamo ora è molto più pesante, più stressante, ti porta via molto più tempo, molta più concentrazione. Cioè la DAD, quella di...
Non ha niente a che vedere con quella che abbiamo fatto da ottobre a questa
Esatto,
parte.
esatto. Vabbè, ma nonostante questo ci vengono comunque a dire che dobbiamo
Le
recuperare le...
ore perse fino al 30 giugno, insomma. Ma guarda, ma per alcuni studenti sarebbe anche comprensibile, però io, nei panni di un docente, come mi sentirei?
Sì, vabbè, ma non ne parliamo perché poi la cosa che mi ha fatto ridere è che hanno detto che soltanto, soprattutto le scuole meridionali devono fare appunto questo recupero straordinario, come se tutte le scuole meridionali fossero una uguale all'altra. Ma vabbè, almeno oggi non parleremo di politica, altrimenti usciamo fuori traccia. Comunque sì, quello che stavo dicendo è appunto che la DAD sicuramente è... le due diverse DAD hanno caratterizzato i due periodi, i due diversi periodi di quarantena, ma poi, ripeto, comunque tecnicamente questa quarantena è molto più leggera, questa semi-quarantena, perché comunque... Cioè,
Al bar finale
esatto,
6,
vai al
sì.
bar
Manco
finale 6.
poi un giretto. Puoi andare anche nel comune vicino, puoi muoverti nella regione alla fine. Cioè, qualche valvola di sfogo ce l'hai finché sei in zona gialla. Anche arancione la camminata puoi andarla a fare, nessuno ti vieta di farlo. Però quando sei in zona rosso, ritornando alla quarantena iniziale proprio, che non c'avevi, ma non avevi minima valvola di sfogo, io ho fatto letteralmente quanti giorni sono, 2 mesi e qualcosa. Dentro casa, cioè all'inizio in realtà era anche un po' una cosa nuova, no? Tu avevi un minimo di stimoli per dire ah, adesso ho tempo per dedicarmi, poi alla fine ti rendi conto che tutto quel tempo ce l'hai ma non ce l'hai, nel senso che appunto proprio quel concetto dell'annichilimento, tutto questo tempo passato dentro casa senza interazioni sociali e quel tempo che tu credevi di avere per, diciamo, lavorare su te stesso, in realtà non ce l'hai perché è una situazione che poi ti annichilisce, che poi il concetto stesso del podcast ti fa perdere stimoli, ti fa perdere tanto. Quindi sì.
Esatto. Ma poi c'è da dire anche una cosa, il fenomeno di marzo 2020 e quindi la quarantena totale, il lockdown totale, è veramente un fenomeno interessante. Io stavo leggendo uno studio fatto dai psicologi che loro dicevano e sostengono appunto che l'essere umano, una persona in particolare, di fronte alla novità può reagire bene o male, ma in entrambi i casi cerca di gestirla, no? Quindi noi, mi ricordo che di fronte a quella novità, certo non eravamo felici per un virus, però comunque cercavamo di gestire per questa novità, comunque di fronte all'ignoto. Poi non so se ti ricordi, ma all'inizio erano le famose 2 settimane di chiusura scolastica. Quindi voglio dire, ero, diciamo, leggermente contento.
Sì. Ora non riesco a trovarla, ma io misi anche una storia al tempo. Dissi, guarda, non mi sembrava necessario al tempo, non mi sembrava necessario queste 2 settimane di interruzione, però 2 settimane di vacanza non le butto al tempo. Insomma, non è finita proprio così.
Non è andata proprio così, c'è stato un risvolto di trama. Comunque, c'è da dire anche una cosa, no? Ritornando sempre al discorso della nascita del podcast, dell'idea e quindi del riferito appunto al verbo annichilire, distruggere, e quindi appunto abbiamo già parlato prima del concetto dell'annichilimento e del fatto che appunto che in questo periodo siamo più spenti, no? Ma io oserei dire anche giustamente, nel senso che di fronte a una situazione in cui nessuno si aspettava sicuramente una pandemia globale, voglio dire, è giusto anche che un po' le cose che credevamo di possedere o comunque le cose che pensavamo fossero il peggio siano tutte mutate in qualcosa di anomalo, e ora è giusto che è normale che ci sentiamo più insicuri, no? Io vorrei soffermarmi anche al famoso metro di distanza. Cioè, sembra una cosa da poco, no? Però io parlo proprio a livello personale in questo caso. Io sono una persona abbastanza fisica, nel senso che ha bisogno del contatto fisico quando parla con le persone e quando, ma in generale quando si incontra con le persone, un saluto, un abbraccio, qualunque cosa, no? In generale, una pacca sulla spalla. Quindi questo metro di distanza per me è stato molto sofferto, tant'è vero che mi ricordo che post prima quarantena, quindi post marzo 2020, quando sono uscito di casa, ho incontrato le stesse persone e mi sono sentito malissimo perché non potevo avvicinarmi, e per me è bruttissimo. E quindi, uscendo di casa, mi sono reso conto di quanto mentre io stavo dentro casa, tutto quello che stava fuori in pratica era cambiato. E quindi non potevo avvicinarmi, non potevo salutare la gente. Per me
è vero che comunque poi c'è da dire, è bastato un mese più o meno per farla scemare quella cosa, perché poi è arrivato giugno, l'estate è stata abbastanza libera, nel senso eravamo addirittura a far aprire le discoteche, poi sono state chiuse. Comunque è stata un'estate abbastanza... io non me l'aspettavo così l'estate, se devo essere onesto, me l'aspettavo molto più rigida, molto più... e invece no. E quello è stato forse anche in realtà dovuto poi al lockdown, appunto, a questa quarantena di 2 mesi che ci ha fatto arrivare quasi a contagi zero, quasi, cioè eravamo arrivati, mi ricordo, a inizio giugno, eravamo nell'ordine di 200 contagi giornalieri, comunque considerando una popolazione di 60 milioni di persone, è riconducibile, non dico allo zero, ma quasi, ecco. Quindi c'è stata possibile, non è stata un po' così libera, per quanto mi riguarda libera almeno. Poi però è tornato, diciamo, questo incubo, oddio, incubo, non so se sia la parola giusta per definirlo, però il timore di questo virus che è tornato ad assalirci da ottobre a questa parte, e adesso ancora di più per questa terza ondata di cui si parla.
Sì, concordo con te. Poi tu hai parlato anche dell'estate, della famosa estate 2020. Allora, secondo me quella là ci ha rovinato e basta, nel senso che ha peggiorato comunque la situazione. Non parlo dei livelli di contagi, cioè a parte tutta la questione dei contagi, cioè secondo me ci ha proprio rovinato, perché ci ha fatto illudere. Cioè, io ho visto delle foto, no, sul mio telefono di quest'estate, dove praticamente c'era tantissima gente affollata in un posto senza mascherina. Quindi io, cioè, non riesco ad associare l'estate 2020 al Covid, l'estate del Covid. Sicuramente sarà anche quest'estate 2021, purtroppo. Però, cioè, secondo me ci ha fatto illudere, perché ci ha fatto assaggiare quelle piccole briciole di libertà che tanto aspettavamo. Mentre in realtà ora stiamo anche peggio.
È stata l'estate, non è stata, è vero, non è stata l'estate col Covid, è stata l'estate. È un'estate come le altre.
Sì, ma infatti, ma poi non riesco a dare neanche la colpa ai giovani. Cioè, io non so se tu ti ricordi, ma la situazione inizia nel 2020, cioè c'erano proprio gli scienziati che ci dicevano che il coronavirus era clinicamente morto. Cioè che non ci sarebbe stato proprio nessun'altra ondata grave come quei 6.000 contagi di marzo. Quindi io dico, no, non puoi dare la colpa a degli adolescenti che tu hai tenuto chiusi in casa praticamente per 3 mesi, tu li rilasci proprio nel giorno, cioè nella stagione estiva, proprio quella più movimentata, è normale che poi, no, si fa casino. Ripeto, poi la situazione era pure calmata, cioè si era pure calmata, e poi c'è stata la cosiddetta quarantena ad ottobre, e lì proprio io sono crollato.
Io ero un po' spiazzato al tempo, dicevo, ma... non saprei. Io personalmente ero spiazzato, ero anche un po' demoralizzato dalla situazione, perché tornare a vedere queste restrizioni, poi comunque è strano, perché un minimo di libertà, come hai detto tu, ti veniva concessa da ottobre a questa parte. Proprio quella cosa frustrante, cioè il fatto è che tu sai di poter fare certe cose, non tutto, hai comunque uno spiraglio di libertà, ma ricordi a posteriori tutto quello che potevi fare l'estate stessa, che è stata, diciamo, un po' libera, molto libera, e tutto quello che potevi fare prima, appunto, della situazione, già prima di marzo 2020, di febbraio 2020, che un po' ti spiazza, dici, ma è una brutta sensazione, anche difficile da descrivere.
Io mi ricordo, sempre soffermandosi sulla prima quarantena, quella di marzo 2020, io mi ricordo che durante la quarantena si erano creati tantissimi gruppi, tantissime videochiamate, tantissimi modi per comunicare. Tant'è vero che io mi illudevo e dicevo, vabbè, dai, comunque, bene o male, i rapporti interpersonali non li sto perdendo, cioè sto chiuso dentro casa ma li sto comunque portando avanti. Poi però la cosa divertente in tutto questo è che mi ricordo che una volta finita la quarantena, quindi quando sono iniziato ad uscire, ho rincontrato magari le stesse persone con cui avevo creato quei gruppi WhatsApp, quelle videochiamate su Instagram, e ho notato che non riuscivo a parlare. O meglio, non che non riuscivo a parlare, comunque mi trovavo in imbarazzo, non sapevo cosa dovessi dire, che discorso dovessi affrontare, come se non mi vedessi da tanto tempo, che era così, però io pensavo di no, perché comunque mi ero sentito in qualche modo, no? Ma in realtà dal vivo era tutta un'altra cosa. Quindi sì, diciamo che questa cosa mi ha fatto un po' strano, ecco.
Sì, ma poi all'inizio ricordo, cioè personalmente, poi ovviamente non sono uno psicologo, non mi sto arrogando il diritto di dire certe cose, però non so se una sottospecie di ansia sociale all'inizio, anche quando uscivi di casa vedevi tutte queste persone, vedi comunque un po' di persone che per 2 mesi tu non avevi visto, cioè avevi visto letteralmente i tuoi genitori, i tuoi fratelli, se ne hai, chiunque tu abbia dentro casa, e basta. E arrivi poi a vedere questa persona, già magari che non erano neanche tante, perché all'inizio comunque non si usciva troppo, perché c'era ancora un po' di timore, però tu avevi comunque quest'ansia sociale delle persone, ma non tanto legata al virus, quanto proprio al fatto di vedere persone che non hai visto per tutto quel tempo. Era strano, ti preoccupava un po', non so, come se le persone ti spaventassero in un qualche modo.
Diciamo che un'altra parte dell'articolo che mi ha fatto anche molto riflettere, per me è davvero difficile riuscire a medesimarmi in alcuni esempi, era appunto la difficoltà del rapporto tra figlio e genitori, o figli e genitori, perché comunque se un ragazzo, un adolescente non aveva già un buon rapporto con un genitore, stare chiuso dentro casa non so quanto possa essere positiva come cosa. Poi d'altronde non dimentichiamoci che noi siamo adolescenti, quindi già di per sé l'adolescenza è un periodo critico in situazioni normali.
Esatto, proprio clinicamente, cioè.
Sì, esatto, è proprio attestato che è un periodo critico. Comunque sì, dicevo, quindi già la situazione è quella che è, c'è una pandemia in corso, c'è un virus, non sappiamo, una persona non sa come reagire, i rapporti interpersonali con gli amici sono andati praticamente a scemare per la situazione, quindi tu trovarsi chiuso in casa con un genitore, cioè una persona ipoteticamente, un adolescente, trovarsi chiuso in casa con un genitore con cui ha già dei rapporti difficili, secondo me è una situazione molto delicata, ecco.
Sì, allora ci sono due opzioni quando ti trovi di fronte ad una situazione del genere, avendo appunto problemi con la famiglia, comunque dei rapporti con i genitori. Ne esci migliore, riesci a migliorare certe cose, appunto la costanza, il fatto di essere costretti a stare insieme, quindi di non poter uscire come valvola di sfogo per evadere appunto da quella che ti sembra un po' una prigione, no? Dei genitori che ti tartassano, che ti obbligano a fare certe cose, a seguire certe regole, e quindi il fatto di dover convivere per forza con loro, di spendere tutto il tempo che hai a disposizione con loro, ti può permettere o di uscire appunto migliore nella relazione familiare, o peggiorato, nel senso stremato proprio, che non ce la fai più, che vuoi evadere ancora più di prima. Ecco, quello è un po' il problema, è un po' quello che ci preoccupa possa succedere, almeno non personalmente, ripeto, come hai detto tu, però in certe situazioni.
Esatto, concordo con te. Poi un'altra cosa, un'altra parte dell'articolo che mi interessava sottolineare, menziono sempre la parte dell'articolo perché è proprio un articolo lungo, affronta tematiche molto importanti, per me è più semplice condurre la puntata, appunto cercano di affrontare ogni tematica, che comunque sono tematiche delicate, in maniera ordinata una ad una, ecco. Dicevo, un'altra parte dell'articolo molto importante, dove la scrittrice sosteneva che la dipendenza dai social a causa della quarantena è ovviamente peggiorata, e non posso purtroppo che dare ragione. Ora, personalmente, io vabbè, sono anch'io dipendente dai social, come credo purtroppo la maggior parte dei miei coetanei, nel senso che ogni 20 minuti vado a controllare Instagram. Però per fortuna nella quarantena, devo dire la verità, non è peggiorata la situazione. Cioè, a parte quel tempo in più che c'era nelle videochiamate, no? Io in realtà nella prima quarantena, quindi quella di marzo 2020, più o meno, nel senso, sono riuscito a gestire bene il mio tempo, quindi magari leggevo, guardavo dei film, no? Però diciamo non usavo mezzi tecnologici, no? Però comunque non stavo molto tempo sui social, no? Ovviamente è normale, era il tempo si era praticamente dilatato, facevo un massimo 3 ore al giorno di lezione, quindi è normale che c'era più tempo anche per fare diciamo per stare un po' sui social, ma credo che sia anche normale. E quindi la scrittrice appunto sostiene che la dipendenza sia peggiorata, ecco.
Io ho cercato un po', anzi all'inizio avevo tutti i buoni propositi di riprendere determinate attività, di riprendere a fare certe cose oppure di prendere nuovi interessi. Nonostante io sia una persona che si interessa molto e anzi cerca di un po' reperire informazioni qua e là da tutto ciò che reputa potenzialmente interessante, mi è venuto difficile. Cioè, in una situazione del genere, che in realtà personalmente mi aspettavo da me stesso che potessi riscoprire vecchi interessi o scoprirne di nuovi, non è, cioè, oddio, è successo, ma molto meno di quanto mi aspettavo. Mi è venuto difficile personalmente, anzi, come hai detto tu, mi sono trovato molto più legato ai social network, che sia Instagram, che sia Twitter, che sia TikTok, che sia qualsiasi cosa. Molto più legato, io lo dico senza peli sulla lingua, sono arrivato a fare intorno alle 10-11 ore di schermo in quarantena, bruttissimo. Quindi questo è, poi sì, in realtà era tutto tempo che oltre ai social era speso per cercare di tenere più vicino possibile, vicino in senso metaforico, i contatti, appunto quelli che c'era il timore di poter perdere con videochiamate varie, cioè io la maggior parte poi del tempo che ho speso l'ho spesa in videochiamata, a parlare con qualcuno, a messaggiare, a condividere anche, come abbiamo detto, storie su Instagram, quello che sia. Proprio, non so se non ci pensavi al tempo, io non ci pensavo al momento, a quello che stavo facendo, cioè non pensavo di starlo facendo per paura di perdere determinate persone, di perdere determinati contatti, di perdere la mia cerchia di amici in generale. Però credo che possa essere un meccanismo di difesa automatico, cioè il fatto che io comunque, non avendo l'opportunità di uscire e incontrarli, mi venga spontaneo appunto di farlo per altre vie, che sia appunto quella di social, che sia quella di una videochiamata o del messaggio.
Un'altra parte dell'articolo che mi ha molto, diciamo, spiazzato, diciamo che tutte le domande che stiamo affrontando sono tutte delicate e gravi, però questa qui è stato proprio un colpo basso per me, e riguarda appunto la dispersione scolastica, e l'articolo dice questo. La dispersione scolastica in Italia, già prima della pandemia, aveva numeri preoccupanti, rappresentati dal 30,6% degli oltre 11 milioni di studenti. Secondo l'indagine di Ipsos, i giovani ai tempi del coronavirus, per Save the Children, condotto tra gli studenti tra i 14 e i 18 anni, il 28% dei giovani intervistati ha dichiarato che in classe, che almeno un compagno di classe ha smesso di frequentare la scuola. Tra le cause principali delle assenze durante la DAD, le difficoltà di connessione e la mancanza di concentrazione. Almeno 34.000 studenti delle superiori rischiano l'abbandono scolastico. Quando io ho letto questi dati, mi sono messo le mani nei capelli e ho notato, cioè, e mi sono reso conto di quanto sia grave il problema.
È molto preoccupante. Non vorrei dire qualcosa di azzardo, ma se non mi sbaglio, come hai detto tu, già prima della situazione della pandemia, i dati in Italia erano allarmanti, se non mi sbaglio, tra i più alti in Europa. Non vorrei dire una cosa azzardata, ma mi pare di aver letto che fosse tra i più alti in Europa, ed è preoccupante. Perché? Perché la didattica a distanza, come ho detto, dà, e la didattica a distanza toglie, nel senso che un alunno che già di per sé non è molto portato allo studio, perché non tutti siamo portati allo studio, cioè ognuno alle sue attitudini, diciamo, si ritrova in una situazione del genere che ti incentiva proprio, anzi soprattutto nella prima quarantena, è una situazione che proprio ti incentivava a fare meno. È un problema perché tu praticamente stai dando pane per i denti di una persona che già non è molto orientata a certi tipi di attività. Quindi è naturale, cioè è proprio fisiologica come cosa che poi aumenti un dato del genere per quanto riguarda la scuola. È preoccupante e ripeto, il fatto che poi in Italia fosse già un problema prima non può che peggiorare la situazione, una cosa del genere. Ma io lo rivedo in me stesso, ora al di là dell'abbandono scolastico proprio... sento di aver perso un po' di interesse verso, certo, verso la scuola proprio. Anzi, arrivo a un certo punto in cui proprio inizia a diventare, penso che questa cosa sia non solo mia, sia abbastanza comune, inizia a sviluppare poi una certa di senso di ribellione, inizi un po' ad arrabbiarti verso cose che in realtà verso persone, verso immagini, verso professori ad esempio, che non hanno responsabilità in realtà perché loro poi si trovano nella nostra stessa situazione, però inizi a diventare un po' ostile a professori magari che è qualcosa di automatico, in realtà non è colpa loro, oddio. Per quanto ci siano situazioni che ora fortunatamente non ho sperimentato, ma che ho sentito da altre persone, in cui ci sono state appunto queste situazioni un po' problematiche, la prima valvola di sfogo, no? Un po' le prime persone che ti trovi davanti come immagine dell'istituzione scolastica sono i professori. Ecco, poi inizia a diventare, come ho detto, già un po' ostile, un po'... iniziano a diventare un po' fastidiosi, ecco, magari atteggiamenti che prima passavano inosservati, cose che prima passavano inosservati a cui si dava poco peso, iniziano a risultare pesanti, iniziano... ed è un problema perché la scuola, per quanto, ripeto, possa sembrarci pesante, almeno ci sembrasse pesante prima, e serve, poi in un paese come l'Italia non sto qui a dirlo ancora di più.
Ma poi in un paese come l'Italia, no? In una nazione come l'Italia, che la tecnologia nell'ambito scolastico prima della pandemia non era per niente utilizzata, soltanto delle scuole, le scuole più all'avanguardia la utilizzavano, introdurre la didattica a distanza è stato secondo me un colpo veramente duro al sistema scolastico, perché non siamo, a parte non avevamo i mezzi proprio materiali, ma poi non neanche le competenze, sia da parte di noi studenti che da parte degli insegnanti addirittura. Anche perché, poi no, distacchiamoci un attimo dal problema proprio dei mezzi con cui viene fatta questa didattica, ma proprio anche le ripercussioni psicologiche, cioè è esposto al rendimento scolastico purtroppo. Io sono una persona che si distrae tantissimo, quindi stando a casa ad un metro di distanza ho il letto, mi sveglio giusto 5 minuti prima della lezione, e in pratica c'è il telefono a fianco, qualsiasi distrazione, il cane che fa qualche danno, cioè io mi distraggo tantissimo e purtroppo si vede anche sul rendimento scolastico purtroppo.
Quello io l'ho riscontrato personalmente proprio sulla mia pelle, nel senso che sono una persona che già di suo si distrae molto. Per qualsiasi cosa, quindi già con la scuola tradizionale, diciamo in presenza, mi era difficile mantenere la concentrazione per quanto mi fosse possibile comunque. Con la didattica a distanza è stato un disastro, cioè mi viene proprio difficile tenere l'attenzione per più di un quarto d'ora, 20 minuti. È complicato, nel senso che vedere già normalmente con un professore hai difficoltà, poi con uno schermo, ripeto, con il letto, con tutte le distrazioni che tu puoi avere dentro casa, perché puoi avere letteralmente qualsiasi tipo di distrazione, che sia il cellulare, che sia qualsiasi cosa. Letteralmente io posso alzarmi, andare in bagno, alzarmi, andarmi a prendere qualcosa da mangiare, alzarmi, andarmi a prendere qualcosa da bere, ho voglia di qualcosa, vado in cucina, la prendo. E poi è un problema, nel senso che l'ho riscontrata molto su di me, poi ovviamente... si rivede sul rendimento scolastico, perché ovviamente puoi studiare da soli determinate materie è tutta un'altra cosa, è complicato.
Ma poi tu comunque devi mettere in discussione anche l'atmosfera che uno può avere in casa, cioè io personalmente non ho così grandi problemi, nel senso che ho entrambi i genitori che lavorano, ripeto, tranne qualche volta il cane che mi fa qualche danno, mia sorella che mi chiede qualche cosa, qualche aiuto, diciamo, però più o meno la mia situazione è calma, no? Ma io mi immagino delle persone veramente con i genitori in casa, cioè io non so veramente, cioè conosco anche persone che in DAD comunque si sono trovate bene, le stimo, però io per me è una grande battaglia ogni giorno.
Comunque, ricollegandomi a quello che hai detto tu, Andrea, per quanto riguarda appunto il compito che vi assegnò la professoressa su quell'articolo di giornale, noi abbiamo avuto più o meno qualcosa di simile con Petrarca, se non mi sbaglio. Sì, era con Petrarca che parlava appunto di quella che lui definiva come malattia dell'animo, che era l'accidia, appunto, che è un po' quel sintomo di depressione ormai riconosciuto, che al tempo veniva visto come peccato capitale, ma adesso sappiamo che è un po' un sintomo di depressione in molti casi, quel peso che si sente del mondo, quella visione del mondo che non ci toglie tutti gli stimoli. Cioè, vedere il mondo in una visione talmente realistica secondo il punto di vista di chi appunto vive questa sensazione, ma poi visto dall'esterno in realtà è molto pessimistica, che ti toglie tutti gli stimoli, dici perché io devo fare questo, a che fine devo fare questo, che senso ha fare questo, perché non posso semplicemente, cioè ti toglie tutta la motivazione. Ed è qualcosa che si riscontra, come ho detto prima, in realtà io l'ho in parte riscontrata, cioè il fatto di iniziare con tutti i buoni propositi e dire ok, dedicherò del tempo a questo, ok, dedicherò del tempo a quello, e poi in realtà non farlo perché ti toglie tutti gli stimoli. Però da un certo punto di vista può aver aiutato, cioè almeno da un certo punto di vista anche sono riuscito a cogliere dei lati positivi da questa cosa, e penso che l'abbiano fatto anche tante persone, perché poi è una cosa che... togliendo del tempo, togliendoti la motivazione e gli stimoli per fare qualcosa di produttivo, ti può aiutare poi a trovare appunto tempo e modo di concentrarti su altro, che sia l'introspezione, cioè il guardarsi dentro e conoscersi meglio. Cioè, io sono questo, sono interessato a questo, mi piace fare questo, mi è successo quello quel giorno, allora quel certo evento, iniziare a pensare ad avvenimenti passati, è quello che noi siamo. Cioè, del tempo semplicemente che tu spendi per pensare a te, per capire chi sei, cosa vuoi fare, qualsiasi cosa sia, per fare introspezione in generale. E poi per fare ozio creativo. Cioè, letteralmente qualsiasi cosa, che sia leggere, che sia guardare un video, che sia informarsi, che sia anche leggere il feed delle notizie, leggere una notizia, informarsi, leggere un argomento, andare a vederlo. Letteralmente ozio creativo, che sia ascoltare musica, ascoltare nuova musica, scoprire nuovi generi. Qualsiasi cosa che possa essere classificata come ozio creativo è quella che poi credo abbia portato anche un po' di persone alla quarantena, ed è quello che ha portato a me. Io personalmente ho ascoltato tantissima musica, credo che sia il periodo della mia vita in cui ho ascoltato più musica nuova. Quindi ho ascoltato tantissima musica, ho scoperto tanta musica nuova, mi sono interessato a vari generi, a varie cose, nuovi artisti, oppure artisti che conoscevo che sono importanti, che poi non ho mai in realtà approfondito. È una cosa che serve, è una cosa che mi è servita da quel punto di vista, che però comparata a tutto quello che è che la prima quarantena, che il primo lockdown mi ha tolto e ci ha tolto in quanto generazione, non so, non credo siano dello stesso peso, cioè non credo proprio che abbiano lo stesso peso. È qualcosa, un piccolo vantaggio che si è potuto trarre, che si è tratto, che personalmente ho tratto dalla quarantena, ma che è comparato a tutto ciò che mi è stato tolto, e non so quale sia il bilancio, credo sia abbastanza negativo come bilancio poi alla fine.
Sì, perfetto, hai spiegato bene tutto questo concetto dell'annichilismo. Io volevo invece aggiungere un'altra cosa. Nella nostra page ufficiale Instagram, che PS vi consiglio di iniziare a seguire se non l'avete fatto, si chiama Giovani Annichiliti su Instagram, appunto, avevo messo un sondaggio un bel po' di giorni fa ormai, dove appunto ponevo la domanda ai followers. La domanda appunto chiedeva se il loro modo di approcciarsi alle situazioni, alle persone, fosse cambiato appunto a causa della pandemia, della quarantena, di tutto quello che c'è stato. Il 70, un poco più del 70% ha risposto di sì, tra cui mi vedo anche io e anche tu, però alcune hanno risposto invece che sono sempre gli stessi. Ovviamente la domanda non era sull'indole caratteriale di qualcuno, perché quello è normale che rimane sempre la stessa, non è che può cambiare, però era sul modo di approcciarsi alle cose. Comunque... se non tutti magari riescono a identificarsi in questo fenomeno dell'annichilismo, c'è un altro fenomeno molto importante che io tengo molto a cuore, che si chiama bovarismo, o meglio non è proprio un fenomeno, diciamo che è una corrente di pensiero che nasce da un romanzo che è di Madame Bovary di Flaubert. Nel romanzo, diciamo, prende un'accezione molto negativa. Però in realtà il bovarismo è proprio quella, diciamo, quella corrente di pensiero, comunque quel fenomeno per il quale tu, o comunque l'individuo, avendo una realtà monotona e noiosa, tende ad uscire dalla realtà e a crearsi un mondo dentro di sé dove poter vivere tutto quello che vuole, poter sperimentare cose nuove. Ovviamente, ripeto, nel romanzo prende, è vista più come una cosa negativa, no? Perché comunque no, non fa bene estraniarsi troppo dalla realtà, però in questo caso io voglio contrapporre al nichilismo e quindi voglio vederlo da un punto di vista positivo. Per esempio, una persona con un hobby, con qualcosa, io per esempio a me piace molto leggere, quindi no, grazie agli hobby o comunque grazie a cose che appunto mi piace fare, sono riuscito ad estraniarmi dalla realtà e a mettere un po' in pausa tutto quello che accadeva intorno. E per me è stato molto importante, proprio per una questione di sanità mentale, ecco. Bene, io direi che possiamo terminare qui la puntata. Grazie a tutti per averci seguito e per aver sentito le nostre parole fino a qui. Speriamo di non avervi annoiato e di avervi intrattenuto per più di mezz'ora sicuramente. È la prima volta che registriamo, è una prima esperienza da parte di entrambi, quindi speriamo, ecco, di non essere stati troppo principianti in questo senso. È stata una puntata molto introduttiva, abbiamo introdotto l'argomento, abbiamo spiegato bene cosa significa per noi, appunto, giovani annichiliti. Speriamo, che abbiate condiviso o comunque che abbiate accolto, abbiate capito il nostro punto di vista. Ci vediamo nelle prossime puntate, in cui verranno affrontati temi più delicati, ma ci saranno puntate anche più leggere. Niente, ci vediamo presto, non sappiamo quando, ma ci rivedremo sicuramente.